Grazie Eric per la presentazione. Buonasera a tutte e tutti. Allora, come il tema del Festival di Trento è i rapporti tra generazioni, ho pensato di naturalmente adattare il progetto della decrescita a il tema specifico di quest'anno del Festival. E ho pensato di riprendere il titolo del film, che è un film di un realista francese, Jean-Paul Jaud, che ha avuto un grande successo in Francia. Il titolo era I nostri figli ci accuseranno. E perché ho pensato a questo film? Perché nel film è la vita di una piccola città del sud della Francia, Barjac, dove il sindaco aveva deciso di, nelle mense pubbliche, di introdurre il cibo biologico. Ma in questa zona di viticoltori che usano pesticidi con chimici, era una vera rivoluzione. E allora tutta la popolazione ha creato un dibattito, un vero dibattito, e è uscito un sacco di cose, e particolarmente il dolore delle famiglie di viticoltori, che dove c'è il marito, il figlio, che hanno avuto il cancro per l'uso dei pesticidi. E c'è una madre che ha perso il suo figlio a 30-40 anni perché lui ha preso il cancro, e che dice:
Purgatoria, porca puttana.
Responsabile di questo degrado, se non l'economia di crescita. E allora direi che è l'opportunità di affrontare il diniego del debito tra le generazioni nella società della crescita, e poi di vedere che solo la società della decrescita può avere un futuro sostenibile. Allora, il diniego del debito tra le generazioni nella società della crescita, potremmo partire dal contrasto tra i due Marx. Il primo Marx, Karl Marx, il famoso Karl Marx, nel suo libro Das Kapital scrive: una società intera, una nazione, neanche tutte le società contemporanee riunite, non sono proprietari della terra, non ne sono solo possessori, hanno solo l'usufrutto e debbono trasmandarla alle generazioni future dopo averla migliorata in buoni patres familias, va detto in buoni padri di famiglia. E che dice l'altro Marx, forse più grande del primo, Groucho Marx dice: perché dovrei preoccuparmi dei posteri? I posteri si sono mai preoccupati di me? E paradossalmente anche gli economisti marxisti hanno seguito il secondo Marx piuttosto che il primo, ma tutta l'economia, finalmente, il punto cieco dell'economia come pratica e della scienza economica come teoria, precisamente è il più grande patrimonio, il patrimonio naturale, il patrimonio della terra, che è il patrimonio che lasciamo ai nostri figli. Qual mondo lasceremo ai nostri figli? Allora, l'economia si è sviluppata ignorando i limiti del pianeta, e gli economisti hanno costruito la loro scienza negando la natura. L'economia altra non è che la società della crescita. Che cos'è la società della crescita? La nostra società è una società che si è poco a poco lasciata fagocitare da una economia di crescita. E che cos'è una economia di crescita? Un'economia che, come la nostra, non ha più come fine che la crescita per la crescita. Non è, si tratta di far crescere la quantità di grani per soddisfare i bisogni, questo sarebbe intelligente, bon, giusto. No, si tratta di far crescere all'infinito, crescere per crescere, naturalmente si deve consumare, e non è così facile. Per far consumare precisamente abbiamo bisogno di introdurre dei trucchi, come la pubblicità che ci fa desiderare ciò che non abbiamo e ci rende insoddisfatti di ciò che abbiamo. Il debito, perché se non possiamo, abbiamo un stipendio sufficiente per consumare, se dobbiamo indebitarsi, e questo ha creato la famosa crisi dei subprimes. E poi l'obsolescenza programmata di cui ha parlato, le macchine subito non funzionano più, tutto bello, ma non si può continuare. Allora si deve cambiare, consumare all'infinito e produrre sempre più rifiuti e distruggere, precisamente distruggere la natura, distruggere l'ambiente. Allora, naturalmente, se vogliamo essere, come l'ha ricordato Eric Joseph, la decrescita prima di tutto è uno slogan. Se vogliamo essere rigorosi dovremmo parlare di accrescita con questo privativo greco che ritroviamo nella parola ateismo, e precisamente si tratta di diventare ateisti della crescita. Uscire dall'imperialismo della crescita sulla società, dell'economia, sul sociale e sul politico. E viviamo ora in questa società che si può dire più precisamente che è un capitalismo termoindustriale. C'era il primo capitalismo di Venezia, di Firenze, eccetera, ma il secondo capitalismo termoindustriale, quando si è mutato e ha introdotto le macchine a fuoco, la macchina a vapore per il motore a scoppio, e allora ha permesso di sfruttare un dono gratuito della natura, il carbone, e poi il dono assoluto, il petrolio. Basta mettere 30 litri di petrolio nel serbatoio di una macchina, è come mettere il lavoro di un operaio a tempo pieno per 5 anni. Incredibile, non c'è concorrenza possibile tra il lavoro e il petrolio. Il petrolio è la risorsa assoluta, solo che è limitata. Allora questo sistema ha generato ciò che i geologi, i biologi hanno chiamato l'antropocene. L'antropocene dopo il Pleistocene, eccetera, l'antropocene è una nuova era geologica dove l'uomo è lo strumento del cambiamento del pianeta. Trasforma il climato, trasforma il funzionamento degli ecosistemi, e questo è un grande fisico, credo che un chimico del premio Nobel, Paul Crutzen, che ha introdotto questa idea dell'antropocene. E è basata su tre limitazioni. Prelievo illimitato delle risorse rinnovabili e non rinnovabili, illimitazione nella creazione dei bisogni, creare sempre dei bisogni, come per esempio il cellulare. 20 anni fa nessuno aveva il bisogno di cellulare, nessuno sapeva che poteva esistere qualcosa così, e subito è diventato una necessità, e domani sarà altre necessità. Il sistema funziona sulla creazione di innovazioni, sempre nuovi bisogni per crescere, ma il risultato è la distruzione del pianeta. E poi l'illimitazione nei rifiuti, nell'inquinamento dell'aria, della terra, dell'acqua, è questo che genera l'antropocene. Allora si dice prendiamo le, si, si abbiamo una misura ora, se si può mettere in il PowerPoint, sì, allora cioè, abbiamo ora una misura del peso del nostro modo di vivere sul pianeta, che ora tutti lo conoscono probabilmente, l'impronta ecologica. Il pianeta è limitato a 51 miliardi di ettari, tutto ciò che consumiamo, che produciamo, che rigettiamo nell'ambiente si traduce finalmente in una certa quantità di spazio, di terra per mangiare, ma anche per vestirsi, per riciclare il biossido di carbone, eccetera. E allora gli esperti hanno calcolato che lo spazio bioproduttivo, colui che permette di questo funzionamento, è più o meno 12 miliardi di ettari. Come siamo 6-7 miliardi, abbiamo uno spazio bioproduttivo sostenibile che possiamo consumare senza frustrare i nostri figli di 1,8 ettari. Questa è la linea nera su questo grafico. Allora, questo è l'ultimo grafico del Planet Report del World Wide Fund 2012. E allora i precedenti che potrete vedere dopo sono più o meno non molto, sì, sarebbe interessante vedere come per esempio gli Stati Uniti hanno riuscito a ridurre la loro impronta ecologica. Allora si vede già dal grafico che l'impronta ecologica dell'uomo, mediamente dell'umanità, soprapassa la capacità di rigenerazione della biosfera di 50%. 50%. Va detto che frustriamo i nostri figli, generazioni future, di tutto un patrimonio, perché viviamo come il figlio prodigo della Bibbia, non solo sul reddito, ma sul patrimonio. Basta pensare al petrolio. Non lasceremo una goccia di petrolio ai nostri figli. Questo è sicurissimo. Allora, ma probabilmente neanche tonnellate di alluminio, di niente, di copro, di tutto questo. E allora gli esperti hanno creato per dare un segnale forte, come c'è il giorno dove si fa il giorno del lavoro, il primo maggio, allora hanno immaginato l'offshoot day. L'offshoot day è il giorno dell'anno dove abbiamo esaurito il patrimonio, la quantità, lo spazio bioproduttivo sostenibile. E allora interessante che l'offshoot day è passato, era l'anno scorso, l'anno scorso, in 2010, era il 21 agosto, vedete che il 21 agosto più o meno, dopo il 21 agosto tutto ciò che abbiamo prodotto, consumato, era sul patrimonio e non più sul reddito. E è passata una buona notizia, in 2011 l'offshoot day era il 27 settembre. Allora si sembra una buona notizia, salvo che perché abbiamo migliorato, perché è il risultato della crisi. L'unica cosa buona della crisi è che abbiamo consumato un po' meno di petrolio, abbiamo distrutto un po' meno il pianeta. Solo che come si potrebbe, come prendere la barzelletta di Woody Allen, che dice siamo arrivati all'incrocio di due strade, l'una porta alla scomparsa delle specie e la via della crescita, e l'altra alla disperazione totale. Allora siamo passati dalla via della scomparsa alla via della disperazione, perché la crisi è la via della disperazione. Allora prendiamo in prestito il pianeta ai nostri figli. e probabilmente non la rimborseremo mai. Siamo già nella catastrofe. Quando ho iniziato a fare delle conferenze sulla decrescita, dicevo dobbiamo imboccare la strada della società della decrescita per evitare la catastrofe. Oggi, dopo il quarto rapporto del GIEC, IPCC, gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, non posso più dire per evitare la catastrofe, perché siamo già sicuri 100% di prendere al minimo 2 gradi prima della fine del secolo. Se non cambiamo strada, prenderemo 5 o 6 gradi. Con 5 o 6 gradi probabilmente l'umanità non può più sopravvivere. Ma 2 gradi è già una catastrofe. Perché cosa significa 2 gradi? 2 gradi di più significa che tutto il delta del Gange è sotto acqua. Va detto che ci saranno 100, 200, 300, 400 milioni di emigrati dell'ambiente. Allora noi già, italiani, francesi, non siamo capaci di accogliere 5 gatti che vengono del Maghreb o dell'Africa subsahariana. Come faremo per accogliere 300 milioni di emigrati? Allora dico, dobbiamo imboccare la strada della decrescita, non per evitare la catastrofe, che non siamo già nella catastrofe, ma per limitarla e gestirla, perché è ancora gestibile, è ancora possibile limitarla e è ancora possibile costruire una bella società nella frugalità, che sarà anche una società d'abbondanza. Viviamo già ciò che gli esperti chiamano la sesta scomparsa delle specie. Ho parlato dell'antropocene, la quinta scomparsa delle specie ha preso luogo nel Pleistocene 65 milioni di anni fa, ma ha tre differenze con la nostra dell'antropocene, che le specie scompariscono con una velocità terrificante. Scompariscono ogni giorno, scompariscono tra 50 a 200 specie. Naturalmente non si sono come i dinosauri del Pleistoceno, i brontosauri dei grandi, ma sono più spesso delle batterie nel sottosuolo della foresta amazzonica. Sono una perdita della biodiversità. Poi la seconda differenza è che siamo noi che sono responsabili di questa scomparsa, e la terza è che siamo noi che potrebbero anche essere l'ultima specie da scomparire. E allora, se a caso, fortunatamente, nostri figli sopravvivono, ma sopravviveranno in un mondo molto, molto degradato, e viveranno molto meno bene di noi. E questo è sicuro. E la responsabilità parzialmente tocca ai miei colleghi, cari colleghi economisti, o all'economia politica, alla scienza politica, che propagato un diniego teorico della nostra dipendenza e responsabilità verso la natura. Devo dire che la responsabilità è condivisa con i grandi pensatori della modernità. Basta pensare a Francisco Bacone o a Cartesio, nostro Cartesio. Bacone che scriveva: «La natura è una prostituta». Noi dobbiamo domarla, penetrare i suoi segreti e incatenarla secondo i nostri desideri. E Cartesio diceva che avevamo la missione di essere padrone e possessore della natura. Allora, naturalmente, questo non abbiamo preso l'Occidente, non ha preso la strada di vivere con la natura da buon giardiniere, ma abbiamo vissuto con la natura come dei predatori. L'economia, il diniego dell'economia politica in rapporto alla natura è, si può argomentarlo con 7 argomenti. Prima, la natura è stata dall'inizio messa fuori dell'economia politica. Poi gli economisti hanno negato la seconda legge della termodinamica, poi hanno rigettato il primo rapporto al Club di Roma, per esempio. Poi hanno una concezione del reddito e del capitale ixiana che nega il ruolo specifico della natura, e anche hanno basato tutta la concezione della decrescita sull'ipotesi della perfetta sostituibilità tra i fattori di produzione. Poi hanno due altri modi di negare la natura, la curva di Kuznets e alla fine l'artificio del tasso di attualizzazione del capitale. Allora, la natura dall'inizio, basta riprendere la dichiarazione di uno dei fondatori dell'economia classica, Jean-Baptiste Say, che scriveva: le ricchezze naturali sono inesauribili, perché altrimenti non potremo ottenerle gratuitamente. Non potendo essere né moltiplicate né esaurite, non sono oggetto della scienza economica. Allora, in perfetta coerenza con questa linea, in 1880 tre grandi fondatori dell'economia neoclassica, Philipp Wicksteed, Knud Wicksell e John Bates Clark, hanno deciso di eliminare l'ultimo fattore naturale, la terra, perché la terra all'inizio dell'economia politica aveva ancora, basta pensare a Malthus, ancora un ruolo, pensare la famosa funzione di produzione con due fattori, il capitale e il lavoro. Ancora in 1980, nei manuali dove gli studenti imparano la scienza economica, dopo il primo rapporto al Club di Roma, la terra e le risorse naturali, è scritto in tutti i manuali, essendo dono gratuita della natura, non fanno parte dell'economia. Il premio Nobel Robert Solow, famoso per i suoi studi sulla funzione di produzione, Cobb Douglas, come si dice, il mondo può continuare senza risorse naturali, l'esaurimento di quelle è solo una peripezia, non una catastrofe. Perché lui lo dice? Perché lui è convinto che l'industria può creare un altro mondo più efficiente, un mondo artificiale, grazie alla tecnoscienza. Il problema è che viviamo non nel mondo, il mondo virtuale degli economisti, ma un pianeta concreto, reale. E allora, dunque, anche le dichiarazioni così dagli economisti pratici sono innumerevoli, come il consigliere di Clinton, che è stato responsabile del tesoro americano, Lawrence Summers, che diceva: l'idea che il mondo si trovi di fronte a un abisso è radicalmente errata. L'idea che dovremmo limitare la crescita a causa di un qualche limite naturale è un grave errore, che se dovesse acquistare influenza avrebbe immensi costi sociali. Seconda argomento, il diniego della seconda legge della termodinamica, che dice che la prima legge, come si sa, è niente si crea, niente si distrugge, ma la seconda dice che le trasformazioni dell'energia non sono reversibili. Purtroppo gli economisti hanno creato la loro scienza volendo imitare la meccanica di Newton e si sono dimenticato che l'economia concreta si svolgeva in un pianeta finito e che doveva obbedire alle leggi della termodinamica. Come scrive un ex ministro dell'ambiente francese Yves Cochet, la teoria economica neoclassica contemporanea mascherà dietro un'eleganza matematica la sua indifferenza alle leggi fondamentali della biologia, della chimica e della fisica, in particolare quelle della termodinamica. E colui è un economista, grande economista, ma anche fisico, Nicolas Georgescu-Roegen, che ha negli anni 70 dell'ultimo secolo ha insistito sul fatto che l'economia concreta, l'economia reale, si svolgeva in un mondo che obbediva alla seconda legge della termodinamica. E per conseguenza, lui diceva, possiamo riciclare le monete consumate, non le molecole di rame dissipate attraverso il loro uso. Cioè l'irreversibilità, ciò che è conosciuto come la legge dell'entropia. Il mondo reale obbedisce alla legge dell'entropia e per questo la conclusione di Nicolas Georgescu-Roegen, che è famosa, che una crescita infinita è impossibile su un pianeta finito. Ma questo gli economisti, quando lui ha capito questo, allora gli economisti l'hanno immediatamente immaginato. Prima si pensava a lui per un premio Nobel, ma dopo che lui ha enunciato questa parola blasfematoria contro la religione della crescita, immediatamente è stato espulso della professione. E la conseguenza è che quando è uscito il primo rapporto al Club di Roma, che è stato soprattutto fatto non da economisti ma dai scienziati delle scienze dure, e allora gli economisti non l'hanno accettato. Beckerman, Solow, Stiglitz, Sommers, Hayek. Hayek ha fatto un discorso incredibile quando ha ricevuto il premio Nobel in 1974 a Stoccolma. Ha dichiarato che quando si pensa che con tutte le dimostrazioni scientifiche alcuni ancora la gente pensa che c'è il rapporto al Club di Roma, allora ci fa dubitare sulla scienza. Il discorso è incredibile e allora si capisce le dichiarazioni dei responsabili politici come George W. Bush davanti all'Assemblea dei meteorologi americani in 2002, poiché favorisce le risorse che permettono di investire nelle tecnologie pulite, la crescita è la chiave del progresso dell'ambiente, rappresenta dunque la soluzione e non il problema. C'è la negazione totale e questo è favorito anche dalla concezione del grande economista John Richard Hicks del reddito e del capitale, che lui definisce il reddito come ciò che è prodotto nel capitale senza toccare il capitale, anche il capitale naturale. E allora per gli economisti lo sviluppo gli economisti soprattutto neoclassici. Lo sviluppo sostenibile è qualcosa che si produce naturalmente, lo sviluppo è naturalmente sostenibile. Il grande Rostov, Walt Whitney Rostov, nel suo libro The Stages of Economic Growth, definisce lo sviluppo come self-sustaining growth, va detto una crescita autosostenibile. E naturalmente, perché pensano che con la concorrenza che è la legge magica dell'economia, genera l'ecoefficienza, naturalmente, i mercati e tutti i promotori dello sviluppo sostenibile in 1992, che sono Maurice Strong, segretario delle Nazioni Unite per l'ambiente, e il famoso Stefan Schmidheiny, che recentemente è stato condannato a 16 anni perché per l'assassinato di 3.000 operai di Eternit in Casal Monferrato, ma sono questi promotori dello sviluppo sostenibile. Pensavo che lo sviluppo sostenibile si deve risultare del gioco della concorrenza dei mercati, ma una concorrenza libera, come si dice a Bruxelles, una concorrenza libera e leale. E questo è basato, questa credenza è basata sul fatto, l'ipotesi della perfetta sostituibilità tra i fattori di produzione. È l'idea che la natura non è importante perché l'industria può ricreare un mondo migliore che il mondo creato da Dio. E come dice bene, l'ha scritto bene mio amico Mauro Bonaiuti, esperto di Nicola Georgescu-Roegen, solo Stiglitz che hanno tentato di portare la contraddizione alla teoria di Georgescu-Roegen, e che hanno fatto una funzione di produzione introducendo, dice, lui dice che ci siamo dimenticati della natura, introduciamo un terzo fattore di produzione a fianco al capitale e al lavoro, la natura, solo che hanno mantenuto l'ipotesi di perfetta sostituibilità tra i tre fattori. Allora, come la conclusione, solo Stiglitz implicitamente affermano che sarà possibile, riducendo la quantità di farina e di uova, cuocersi una torta più grande semplicemente utilizzando un forno più ampio, capitale più forte, o due cuochi al posto di uno. Più lavoro o più capitale basta per fare una pizza più grande. E naturalamente, e allora se c'è altri problemi, la tecnoscienza risolverà tutto. È come dire che basta, non abbiamo bisogno di mettere degli ascensori sui grattacieli, perché possiamo pensare che la scienza, abbiamo la speranza che un giorno sconfiggeremo la legge della gravità. Allora, e questo concretamente è ciò che facciamo con il nucleare. Creiamo una bomba a ritardo, perché abbiamo la fede che i nostri figli troveranno la soluzione. È come costruire un grattacielo senza ascensori. E poi un'altra forma della questa religione della fede è la famosa curva di Kuznets. Come dice questo grande economista neoclassico Wilfred Beckermann, è evidente che per quanto la crescita economica sia abitualmente e in un primo tempo causa di degrado ambientale, in fin dei conti per la maggior parte dei paesi il modo migliore e probabilmente unico per avere condizioni ambientali decenti è arricchirsi. Perché si dice, all'inizio la curva del degrado dell'ambiente va pari passo con la curva della crescita del PIL, ma al di là di un certo punto sarebbe il PIL continuerebbe a crescere e il degrado dell'ambiente a declinare. Questo è verificato fino a un certo punto per alcune cose. È vero che i fiumi dei paesi ricchi, che sono quando ci abbiamo investiti, sono più la Seine a Parigi è meno inquinato che alcuni anni fa. Ma mediamente il mondo è sempre più degradato. E infine, una ultima forma di modo degli economisti per rifiutare questa degrado dell'ambiente è l'artificio del tasso di attualizzazione. Tutti hanno sentito parlare del famoso rapporto di Nicholas Stern. Nicholas Stern, che è il grande economista della Banca Mondiale, ha fatto un rapporto al governo britannico dove lui dice: se non investiamo oggi per salvare il climato, allora in 2050 costerà più di 5.000 miliardi di dollari. È un calcolo tipicamente di economista. Si riduce i danni all'ambiente generati dalla crescita a dei costi. Allora si deve calcolare un tasso di crescita sufficiente per ripararli. Ma come lui, abbastanza onesto, ha calcolato che i degradi saranno molto forti e i costi molto elevati. Ma gli avversari hanno detto che se prendiamo un tasso di attualizzazione, un tasso di crescita abbastanza forte e un tasso di attualizzazione, possiamo lasciare ai nostri nipotini, avranno una ricchezza talmente forte, perché il terrorismo delle interesse composte, per riprendere la battuta di un amico, non mi ricordo più il suo nome, ma le interesse composte fanno che c'è una crescita esponenziale. Allora, se si pensa che la crescita è infinita, i nostri nipotini avranno una ricchezza favolosa e potranno pagare, non abbiamo a preoccuparci per loro. E allora il problema è che la natura non negozia e i nostri figli ci accuseranno sicuramente. Allora la crescita e il futuro sostenibile. Per evitare la distruzione degli ecosistemi dobbiamo prima ridurre l'impronta ecologica e perciò finalmente uscire dall'economia, organizzare una società che chiamo società della decrescita, o per dirla come il mio collega inglese Tim Jackson, una società di prosperità senza crescita, il titolo del suo libro Prosperity Without Growth, e questo è l'unica soluzione per realizzare la giustizia intergenerazionale. Allora, ridurre l'impronta ecologica, gli economisti, alcuni economisti o alcuni scienziati ci hanno pensato, e questo è l'idea, il progetto dell'economia circolare. Ho detto che la natura non produce rifiuti, tutto è riciclato. Un albero morto è divorato dai vermi, i vermi producono una terra fertile che fa alzare altri animali, eccetera. Tutto è riciclato nella natura. Allora si deve concepire la produzione industriale come un ciclo naturale. E il grande esperto di questo, Michael Braugart, ha scritto un bel libro che Cradle to Cradle, che si va dalla culla alla culla, che è questa idea del riciclaggio totale. Allora questo si basa su tre o quattro idee di l'ecoconcezione, concepire delle cose che si può smontare, riciclare facilmente. Allora ci sono molte esperienze interessanti di così in Svizzera, in Austria, eccetera, dei tessuti di cui le fibre possono, dopo che il tessuto è usato, possono essere riciclato, eccetera. L'ecoefficienza, naturalmente, concepire dei prodotti diminuendo il consumo di risorse naturali, naturalmente concepire delle cose che durevole e contrastare l'obsolescenza programmata. E allora hanno l'esperienza più grande che è sempre citato di questi partigiani, di questi, è quella, la zona industriale di Kalundborg in, in Danimarca, e dove c'è una serie di imprese de, le, i rifiuti dell'una sono le materie prime dell'altra, e così sarebbe un ciclo totale, solo che questo ciclo è concepibile, ma non può funzionare nel, secondo la logica pura del mercato e della concorrenza. Non esiste una mano invisibile verde. Per funzionare questo si deve un'organizzazione, una legislazione, dell'incitazione dello Stato, tutta una cosa. Uscire finalmente, questo porta a uscire dall'economia, uscire dall'imperialismo dell'economia, uscire dalla religione della crescita e ritrovare finalmente la filosofia e la saggezza della frugalità, una certa frugalità che è la condizione dell'abbondanza. E quando ho intitolato il mio ultimo libro Verso un'abbondanza frugale, il titolo esatto era Verso una società d'abbondanza frugale, ho pensato molto al grande antropologo Marshall Salins, che ha scritto un libro bellissimo che è tradotto in italiano sotto il titolo Età della pietra, età dell'abbondanza. E qual è la tesi di Marshall Salins? La sua tesi è che l'unica società d'abbondanza nella storia umana non è la nostra, The Affluent Society, per dirla con John Guinness Galbraith. No, l'unica società che non è, è tutt'altra cosa che una società d'abbondanza, è una società di frustrazione, perché dobbiamo essere sempre frustrati per consumare sempre di più. L'abbondanza è lo stato di qualcuno che è saziato, e l'unica società dove gli uomini eravano saziati è la società dei cacciatori raccogliatori del Paleolitico. Perché? Perché avevano pochi bisogni, e questi bisogni eravano soddisfatti con un'attività che per niente era un lavoro, era un divertimento, la caccia, la pesca, e un'attività di 2-3 ore al massimo al giorno. E cosa facevano nel resto del tempo? Facevano la danza, anche la guerra, si divertivano, facevano la festa, tutto questo attività. E naturalmente non si tratta di tornare, come dicono gli giornalisti, all'età della pietra. No, dobbiamo tornare molto indietro, all'età, a ritrovare la saggezza dei nostri ancestri bonobo, che loro volevano fare piuttosto l'amore che la guerra. Bon, no, allora, barzelletta a parte, direi che si tratta di una società che non sovrappassa la capacità di rigenerazione della biosfera, va detto una società sostenibile con un'impronta ecologica sostenibile. Questa è la curva di 2-3 anni prima, voyez che è quasi come quest'anno. Si deve studiare paese per vedere le differenze. E allora dobbiamo ritrovare ciò che il mio maestro Ivan Illich chiamava la sussistenza, inventare la sussistenza moderna, il modo di vita predominante in una economia post-industriale in cui la gente sia riuscita a ridurre la propria dipendenza dal mercato e ci sia arrivata proteggendo con mezzi politici un'infrastruttura dove le tecniche e gli strumenti servano in primo luogo a creare valori d'uso non quantificati né quantificabili dai fabbricanti professionali dei bisogni. In altri termini, si tratta di demercificare, e principalmente demercificare queste tre merci che non sono merci per natura, che è stata sul quale ha insistito il grande antropologo Karl Polanyi, la terra, perché la terra è la base della vita umana, non si deve trattare la terra come una merce che si compra, che si venda, e il lavoro, perché il lavoro è la base della sussistenza degli uomini, e il denaro, che è un bene comune e per questo non deve essere lasciato alla proprietà privata delle banche. E allora dobbiamo costruire una società che chiamo società di decrescita, per dire una società alternativa alla società dei consumi. È una società dove il tempo è riabilitato, siamo capaci di riabitare e riabilitare il tempo, ridurre le distanze, rilocalizzare la vita, riscoprire la lentezza, come il mio amico Carlo Petrini, slow food, ma anche slow city. Ora c'è tutta una moda dello slow medicina, slow architettura, slow. Questo è una buona moda. Ridurre gli orari di lavoro per riappropriarsi del suo tempo, ritrovare la vita contemplativa, non solo la vita attiva. E è questo che ho cercato di sintetizzare sotto la forma del circolo virtuoso delle 8 R. Questo sono... Allora, il circolo... No, circolo virtuoso delle 8 R, sì? Allora, rivalutare, cambiamento di valore, cambiamento dei concetti, cambiamento delle strutture, rilocalizzare la vita, cambiare la ridistribuzione, che siamo arrivati a delle ingiustizie incredibili, ridurre lo spreco, ridurre l'impronta ecologica, ridurre gli orari di lavoro, riutilizzare, questo ci porta all'economia circolare di cui abbiamo, e riciclare, capito? E naturalmente questo implica di resistere all'impero dell'economia, all'impero della religione, all'imperialismo della religione e della decrescita, per favorire la resilienza. La resilienza è una parola importante che è al centro del progetto, che per me è un progetto che fa parte del progetto della decrescita, il progetto delle transition towns, delle città in transizione, che è come affrontare le sfide che abbiamo davanti a noi, la fine del petrolio, il cambiamento climatico. E per questo dobbiamo sviluppare o ritrovare la resilienza, la capacità di resistere a questi cambiamenti e di resistere positivamente, come riorganizzare localmente l'autonomia energetica alimentare di tel modo che quando non ci sarà più una goccia di petrolio le donne potranno ancora sfruttare la lavatrice, perché è molto importante. Quando ogni volta che faccio un discorso sulla decrescita c'è una donna che dice: vogliamo rinunciare a tutto salvo la lavatrice. Allora, non si... vogliamo salvare la lavatrice, e per questo dobbiamo sviluppare la resilienza della lavatrice. Allora gli ecologisti radicali hanno inventato anche la lavatrice a pedale. Allora se hanno gemellato una lavatrice e una bici, ma allora tocca al compagno di pedalare, perché per una donna è troppo... Bon. In caso di crisi gravissima, quando non ci sarà più niente petrolio, che se non abbiamo riuscito a riorganizzare l'autonomia prima delle catastrofe, allora sicuramente la lavatrice a pedale potrà rendere servizi. Ma speriamo che non arriveremo a questo punto. Ma questo punto è stato pensato già da anni, negli anni 70, dagli autori di scienza finta. Torno un po' indietro per illustrare questo punto. Un grande romanzo che ha dato un film fantastico, un bel film, che di tanto in tanto, Il sole verde. Perché dico questo? Perché se avete visto questo film, nel sole verde a un momento non c'è più l'elettricità e devono pedalare per avere la luce. Ma la società del sole verde è terribile, speriamo che non arriveremo a questo punto. Per mangiare riciclano i cadaveri, mangiano... Allora questo sicuramente è un mondo che non auspico ai nostri figli. Bon. Allora procediamo. Questo programma delle 8 R è una concezione della... il circolo virtuoso della concezione della decrescita. Dico sempre che non si farà una società alternativa del medesimo modo nel Chiapas, dove con il subcomandante Marcos sono già sulla strada di una società della decrescita, e nel Texas. Non si tratta di un programma politico, si tratta di una concezione filosofica fuori la logica della crescita. A partire di questo si può pensare a un progetto politico, un progetto locale, come l'hanno fatto i grillini per Parma, per esempio, o un progetto regionale, o un progetto come... Bon, e come l'ho fatto io in 2007 per la Francia, un progetto in 10 punti. Allora questo è il simbolo della decrescita, la lumaca. E allora il programma politico, passo velocemente: recuperare un'impronta ecologica, perché una società che non ha un'impronta ecologica sostenibile non ha futuro. Integrare i costi di trasporto e i danni provocati dalle attività, sempre nella medesima logica. Rilocalizzare le attività, restaurare l'agricoltura contadina, un'agricoltura senza pesticidi, senza consumi chimici, ridurre il tempo di lavoro, favorire la produzione di beni relazionali che costano poco e che danno della felicità, che è un'altra cosa che il benessere consumista. E poi ridurre lo spreco di energia di un fattore 4, perché c'è in Francia un'associazione di ingegneri che hanno calcolato che potevamo godere del medesimo confort condividendo il consumo di energia di un fattore 4. Penso che in Italia sarebbe ancora più forte, 5 o 6, perché l'Italia è un paese dove c'è un spreco di energia incredibile. E poi penalizzare le spese di pubblicità, e fare un moratoria sull'innovazione tecnoscientifica, favorire la medicina ambientalista piuttosto che la medicina genetica, eccetera, la chimica verde piuttosto che la chimica artificiale, e finalmente riappropriarsi della moneta, perché la moneta è un bene comune che può servire, ma che non deve asservire. Può essere un buon servitore, ma è sempre un cattivo padrone, e purtroppo ora è diventato un cattivissimo padrone, perché siamo sottomessi alla dittatura dei mercati finanziari, la cosa più terribile del mondo, e dobbiamo reagire. Allora, riappropriarsi della moneta è importante per gestire i rapporti tra le generazioni, perché questo porta alla gestione della svalutazione o del deprezzamento del futuro. E il famoso tasso di attualizzazione degli economisti. E questo deve essere l'oggetto di un dibattito democratico. Allora esiste già una finanza alternativa attraverso i MAG, le monete alternative, ma ora il problema è molto di attualità. Dobbiamo reinventare le banche cooperative, le società mutua di assicurazione. Allora, per concludere, perché penso che è tempo di concludere, siamo arrivati a ciò che chiamerò, e questo è il titolo del mio prossimo libro, dalla Bollati Boringheri, pubblicità gratuita, all'età dei limiti. Ma sembra più probabile, purtroppo, un suicidio collettivo che un cambiamento di strada. Se ci siano ancora dei figli, sicuramente i nostri figli ci accuseranno. Siamo tutti responsabili, in primo luogo, ma come sempre quando tutti sono responsabili, alcuni sono più responsabili degli altri. Particolarmente nostri governi. Nostre elite politiche ed economiche che sono più disponibili a salvare le banche che la banchisa, questo è chiarissimo, ma anche i cittadini medi che sono più ansiosi del proprio livello di vita che di quello degli oceani, per esempio. Allora, i figli che metteremo al mondo, profetizzava già André Gorz, che era più o meno un precursore della decrescita, nella loro età matura non utilizzeranno più né l'alluminio né il petrolio. Nel caso di una realizzazione dei programmi nucleari attuali, i giacimenti di uranio saranno allora esauriti anche. Se vogliamo evitare il famoso collapse, il crollo, e assicurare un futuro, se possibile, armonioso ai nostri figli, la prima cosa da fare è uscire dalla società della crescita, cambiare paradigma, costruire una società di decrescita, sia una società di prosperità senza crescita, di abbondanza frugale, secondo la filosofia del più grande ancestro della decrescita, il Mahatma Gandhi. Il Mahatma Gandhi, di cui il messaggio era «The world has enough for everyone's need, but not for everyone's greed». Il mondo è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutto, ma di tutti, ma sarà sempre troppo piccolo per soddisfare l'avidità di tutti e soprattutto di qualcuno. Grazie.